Cap Bipedi, il trail running in Italia.
Buongiorno trailers, benvenuti a questa nuova puntata di Capre Bipedi. Oggi voglio parlarvi, sempre per una puntata introduttiva, di quello che è l'equipaggiamento che serve a un trailrunner. Ci vedete correre, soprattutto per chi ha appena iniziato, ci vedete correre carichi di roba, zaini, borracce. Direi che è una buona cosa, secondo me, se facciamo un pochino di chiarezza. Prima di iniziare a parlarne, ovviamente, piccolo angolo sponsor. Running5terre.it, l'altro mio progetto dove potete trovare tutto quello che è il trail running nelle 5 terre, in tutto quello che è Levante Ligure, Alta Toscana, Bassa Emilia, luoghi, posti, racconti, gare, materiale, recensioni, tutto quello che è trail running nella nostra zona. Blum blum. Oggi ho messo anche l'effetto sonoro. Torniamo a noi. La cosa più essenziale di tutte, le scarpe. Allora, se girate su Facebook ci sono decine e decine e decine di post sui gruppi di trail running su consigli quale scarpe iniziare, con quale scarpa. Il mio grosso, grosso consiglio è lasciate perdere Facebook. Prendete macchinina, bicicletta, scooter, andate in un buon negozio di scarpe da corsa, che abbia anche scarpe da trail. Questo implica, se volete un consiglio spassionato, non è per fare quello riccanza, abbondanza, evitate il Decathlon, perché uno, ho avuto brutte esperienze con le scarpe Decathlon, due, non è quello che è un considerabile un negozio specialistico. Andate in un buon negozio, andate dal commesso e chiedete consiglio. Il commesso, se è un buon negozio, è una persona che è in grado di innanzitutto valutare la vostra postura, magari offrendovi una visita podometrica, almeno quella iniziale gratuita, quella base, in alcuni negozi addirittura è gratuita. E due, sulla base di quello che volete fare, eccetera, darvi dei consigli da esperto, non me ne abbiano i ragazzi che lo vanno al Decathlon, ma da uno che fa tiro con l'arco e dà consigli su trail running. Il piede è il vostro mezzo di locomozione. Una scarpa sbagliata, credete a me, può creare grossi problemi che possono anche addirittura cronicizzarsi se non sono successivi. Come si può dire, corretti nel modo giusto. Quello che vi consiglio comunque è evitare scarpe particolarmente, cioè non andate subito sulle minimal, non andate subito su quelle secche, eccetera, perché il vostro piede, soprattutto se state iniziando, non è ancora abituato agli scossoni che ci sono nel trail running, nei sentieri sconnessi, eccetera. Una bella scarpa, bella ammortizzata, che dia supporto. Tendenzialmente le scarpe da trail sono scarpe con un supporto maggiore rispetto alle scarpe da corsa che, anche se sono un pochino meno stabili, ma sono più leggere, allora si parla di velocità, eccetera. Quelle da trail sono un po' più pesanti. Come sceglierle? Andate, provate, non focalizzatevi su un'unica marca, non focalizzatevi su un unico tipo di modello. Provatene finché non trovate quella che. E fatevi consigliare, perché quello sicuramente, almeno all'inizio, è un grande aiuto. Non considerate che non è detto che la scarpa che troverete sia quella definitiva, non è detto che al secondo paio di scarpe troverete la vostra. Ci sta benissimo che ne proverete anche una decina, non si va a esclusione. Partendo da questo, abbiamo visto le scarpe, vediamo cos'altro serve. Ragazzi, nudi si può correre, ma non è il massimo. L'abbigliamento. Non ci sono grandi difficoltà, diciamo, nell'abbigliamento. Va benissimo una bella maglietta da corsa e un paio di pantaloncini, senza andare sulle cose ipertecniche. Ovviamente. Salendo con le distanze, con le percorrenze, aiuta a avere quello che è i vari abiti a compressione, i gambali, le magliette, cosciali, però almeno all'inizio non... una maglietta del veramente, una maglietta di Decathlon, poi i pantaloncini di Decathlon sono più che sufficienti. Cosa diversa se dovete affrontare condizioni meteo avverse. Condizioni meteo avverse che possono essere la pioggia, e allora vi dovete dotare sicuramente di almeno un kiwi o un qualcosa del genere. Ripeto, questo per iniziare. Se andate a fare gare o percorsi alpinistici, lì in alcune gare addirittura è obbligatorio, come per esempio Tour de France, è obbligatorio, da quest'anno no, però fino all'anno scorso è obbligatorio il guscio in Gore-Tex, da montagna. Ci sono dei abbigliamenti apposta, eccetera. Stesso discorso per il freddo, insomma, maglietta e pantaloncini vanno bene d'estate, poi dovrete attrezzarvi. Sì, come arriva l'inverno, un paio di pantaloni per più caldi, magari lunghi, una maglietta termica, una giacca da mettere sopra. All'inizio non serve che spendete delle follie, però vi posso assicurare che se la cosa vi prende, e vi prenderà, ve lo posso assicurare, se la cosa va avanti, inizierete a spendere. Io al momento, per esempio, d'estate, con un paio di pantaloncini della Decathlon e con le magliette che recupero alle gare, che sono del pacco gara, d'inverno ho un paio di pantaloni aderenti da trail della Salomon, ho una giacca, una felpa Salomon che tiene caldissimo, basta soltanto quella e una maglietta sotto, veramente io con quelle cose lì ci vado a 3 gradi sotto. E mi sono fatto regalare dalla moglie una giacca impermeabile della Decathlon, per l'amor del cielo, però di quelle da, diciamo, da 10.000 mm d'acqua. L'impermeabilità degli indumenti tecnici si misura in colonna d'acqua. Maggiore la colonna d'acqua, maggiore è l'impermeabilità e maggiore il costo, ovviamente. Troverete, parlando di Decathlon, che magari è quello dove andrete a approvvigionarvi almeno all'inizio, troverete una giacca che ha da pioggia da poco, a 20ina di euro forse, che va bene per le piogge leggere. Vi posso assicurare di aver fatto 2 ore di corsa con una giacca di quel tipo lì, già con qualche lavaggio e un po' di chilometri addosso. 2 ore sotto un'acqua battente sono arrivato completamente zuppo, come, quasi come non averla avuta. Mi sono comprato la giacca da 10.000 mm d'acqua di colonna d'acqua, 70 euro, e ovviamente è un'altra cifra. Il caldo si combatte abbastanza facilmente vestendosi poco, pioggia, freddo, manca la neve. La neve si può incontrare specie in montagna. Quello che io consiglio, anche qui, copritevi a guscio, a cosiddetto copertura a cipolla, cioè più strati possibilmente. Tenete conto che la neve a contatto con il corpo bagna, quindi ci sta che, non dico che vi inzupperete, però un po' di acqua, cioè qualcosa di impermeabile, me lo metterei almeno come pantaloni. Tenete conto che la neve, come la sabbia, entra nelle scarpe, quindi ci sono delle ghette apposta. Addirittura la sportiva fa un paio di scarpe apposta con le ghette già incorporate, ma non dico di andare a comprare quelle. Però le ghette, se pensate di beccare spesso neve, sono un valido aiuto. E delle scarpe aderenza. Se vi trovate sul ghiaccio, pensate di andare addirittura sul ghiaccio, esistono anche dei ramponcini leggeri leggeri da mettere nello zaino, che sono delle strisce di gomma o dei ramponcini di corda che avvolgono la scarpa e vi danno anche un po' di aderenza sul ghiaccio. Occhio sul ghiaccio. Ultima particolarità di condizioni meteo-atmosferiche a notte. Il trail runner spesso becca buio. Come si fa nel buio? Ora, nel bosco, vabbè, se considerate di fare dei spostamenti su strada, vestitevi con qualcosa di catarifrangente. Solitamente le scarpe e gli indumenti hanno delle strisce già catarifrangenti. Io, se so che incontro della strada, ho una fascia luminosa rossa che metto al braccio per un di più. E questo è per la vostra sicurezza. Per la visibilità, ci sono ormai ogni tipo di lampada, si può dire in commercio, di ogni prezzo. Vi posso dire la mia, io ho una pezzo Arctic Core che vi posso lasciare nelle note episodio la recensione di questa lampada qua. Secondo me è un'ottima lampada a un prezzo onesto. Per un paio d'ore nel bosco al buio, anche tre, secondo me no, ha poco senso andare a spendere di più, una cinquantina di euro ve la portate a casa. E ha una grossa comodità, questa è una cosa che fossi in voi cercherei. La doppia alimentazione, cosa vuol dire? Ha sia una batteria al litio che proprietaria della Petzl, il core, eccetera. È alimentabile anche tramite batterie stilo. Nel momento in cui vi siete dimenticati, perché a 100 lumen fa 7 ore di autonomia, vuol dire che vi siete dimenticati la batteria a scarica. Potete buttare dentro tre pile ministilo e avete di nuovo 7 ore di autonomia. Fa 350 lumen di luminosità massima, vi posso assicurare che io la uso soltanto nelle discese tecniche, se no vado tranquillamente con i 100 lumen. Ho già parlato di un accessorio, però fondamentalmente di notte come indumenti qualcosa di catarifrangente, se pensate di attraversare delle strade, aiuta, vistoso anche, meglio ancora. Altro discorso, l'idratazione. Capita di correre ore senza acqua. Non, i ristori nelle gare sono ogni 5-10 km, non magari come se nelle corse su strada, e capita di stare sulle gambe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ore, dipende dalla lunghezza del percorso e dalla vostra velocità. I primi trail che farete a 13-14 km potete farli anche senza, state giusto al materiale obbligatorio. Se iniziate a salire, e soprattutto in allenamento, partire senza nulla per 2-3 ore vi posso assicurare che non è una bella esperienza. L'idratazione è importante, inverno e estate, e bisogna portarsi dietro qualcosa. Non è facile trovare l'acqua, a meno che non avete prestabilito il percorso, ma comunque anche dalle mie parti ci sono delle zone, in cui, dei sentieri in cui non si prende acqua per 15-20 km. Ci sono tre fondamentali soluzioni. Uno, lo zaino idrico, il marsupio con le borracce, oppure la borraccia a mano. Partiamo dall'ultima, che è quella più basilare. È una semplice borraccia da mezzo litro che ha un'imbragatura e si tiene in mano. Va bene, secondo me, giusto nelle corse corte, che non vi dovete portare niente di materiale obbligatorio. Io sinceramente non ce l'ho, preferisco a quel punto qualcos'altro, però so, conosco persone, cioè per esempio, vabbè, si va sui guru del trail running, Anton Kupczka, lui fa le Western States con due borracce da mezzo litro. Western States sono 100 miglia, sono 160 km. Vabbè, lui è, diciamo, un po' un alieno. Seconda soluzione, salendo di capacità, il marsupio. Il marsupio, secondo me, è molto comodo fino a 20-25 km, perché riesce a portare di solito una o due borracce, insomma, mezzo litro d'acqua ve lo portate. Ha di solito una piccola tasca. Anche qui tenete conto che, però, per esempio, indumenti dentro non ne potete portare. Tante cose non ne potete portare. Io ho una cintura con un marsupio a compressione della montura, ci sta veramente tantissima roba, però già una giacca in più faccio un po' di fatica. Ci metto la giacca davanti, un mezzo litro d'acqua dietro, basta. Poi c'è il posto per il telefono, le chiavi, qualche gel e basta. Per cui vi dico 25-30 km ce li fate, di più secondo me inizia a essere un pochino complicato. Ultima soluzione, forse la più utilizzata e quella che ci rende forse così strambi, è lo zaino idrico. Zaino idrico è uno zainetto molto aderente, come deve essere anche il marsupio, per l'amor del cielo, non andate a prendere i marsupi quelli dei cinesi perché mi ogni volta che pendete per correre un marsupio dei cinesi, muore un trail runner da qualche parte. Prendete un marsupio da corsa, almeno da corsa. Tenete conto che tutto quello che vi mettete addosso deve essere stabile, perché altrimenti vi trovate veramente delle scomodità o peggio delle abrasioni. Questo ve lo posso assicurare per essermi graffiato un neo con lo zaino idrico che non andrà bene. Veniamo al zaino idrico, diverse capacità, dai, di solito dai 5 litri in su, 5 litri capacità totale. È secondo me il primo acquisto che dovete fare dopo le scarpe, e una maglietta, un paio di pantaloncini, se non li avete già. Più che il marsupio, perché? Perché in uno zaino idrico ci può stare l'idratazione, ci può stare tutto il kit obbligatorio praticamente a quasi tutte le gare, anche solo che in un 5 litri, se un buon 5 litri ci sta dentro, se avete buon materiale. Gel, cellulare, portafoglio, chiavi, tutto quello che vi dovete portare dietro. Io ho un vecchio Kalenji estensibile 9-14 litri, ci ho fatto veramente, per adesso io non supero 50 km, ma 50, ci ho fatto 48 km da solo, senza niente. Mi sono portato dietro tutto quello di cui ho bisogno. A novembre, peraltro, per cui neanche da dire agosto, che più che l'acqua non ti devi portare. È a novembre. Non ho avuto nessunissimo tipo di problema. Ha qualche difettino. Non lo trovate più in commercio, però anche Kanesi ha fatto un zaino idrico nuovo che è fatto molto meglio. Ricopia un po' uno zaino della Salomon e l'ho portato a casa con 35 euro. Ripeto, è un 10 litri, 10 litri ci navigate dentro. All'inizio va benissimo uno zaino così. Tenete conto che se iniziate ad aumentare, poi vi dirò una caratteristica particolare da tenere d'occhio, sarà bene che vi prendete uno zaino un pochino migliore. Ci sono tante marche, tanti modelli, tante capacità. Sono molto belli quella, io adoro quelli della Ultimate Direction. Che però costano una cifra un pochino diversa da quello che ho io. Prima o poi i miei amici che mi forniscono questa roba qua, nel senso che ce la vado a comprare, sanno che prima o poi vado a comprarmi uno dell'Ultimate Action, gliel'ho già detto. Prima ho i soldi, perché purtroppo salendo con la qualità si sale anche molto con il prezzo. Uno zaino idrico buono può salire tranquillamente intorno ai 100 euro rispetto, per capirci, ai 35 del Decathlon. Terzo punto essenziale, l'idratazione. Ve l'ho detto, trail running si sta sulle gambe anche ore. Ore vuol dire che bisogna portarsi dietro acqua. Acqua e sali. Ve lo dico già, non siate quelli che portano soltanto l'acqua. È bene portarsi anche dietro dei sali, magari uno e uno, per l'amor del cielo. Abbiate pazienza, idratazione nel senso di contenitori d'acqua in questo caso, non più come contenitori di cose, ma come contenitori d'acqua. Fondamentalmente ci sono due soluzioni: la sacca idrica o le borracce. Sacca idrica è una sacca dal litro ai 2 litri, c'è qualche modello anche di 3 litri, però di solito si usa più per il trekking che per il trail running, con un tubo. Si mette dietro nello zaino, solitamente i zaini hanno una tasca predisposta, e viene fuori un tubo, come Camelback per capirci, da cui voi succhiate l'acqua, i sali, quello che è. Borraccia invece sono delle bottigliette, ce ne sono i due modelli, quelle rigide per capirci tipo borraccia da ciclista, e ci sono le soft flask che invece sono morbide. Quali usare? Io vi dico la sincera verità, io sono sempre stato uno che ha portato la sacca idrica a 2 litri per anni. Un giorno avevo, con lo zaino nuovo, avevo queste due sacchette davanti e ho detto proviamo a portare, invece che la sacca da 2 litri, portarci le due borracce da mezzo litro davanti. Sinceramente parlando, ne ha giovato la schiena, ne ha giovato la postura, ne ha giovato tutto quello che era il correre, e obiettivamente sono passato alle soft flask completamente. Non ho più una sacca idrica, ne comprerò una solo per nelle mie avventure in autonomia per tanti chilometri, dove non trovo acqua veramente per tanto tempo, ma veramente è stata una rivoluzione per conto mio le soft flask. Quale scegliere? Io, se devo essere sincero, vi dico: compratevi uno zaino che abbia il posto per le borracce davanti e compratevi delle soft flask. Anche quelle del Decathlon va benissimo, ovviamente ce ne sono di migliori, per l'amor del cielo. Questo perché invece di avere tutto il peso dietro sulla schiena, e vi posso assicurare che fare 7-8 ore con il peso sulla schiena è tanta roba, lo smezzate davanti e dietro. Questo vuol dire che avete meno peso dietro, siete più bilanciati e obiettivamente ne sentirete la differenza brutalmente. Io vi dico, vi porto dietro due borracce da mezzo litro davanti e vi metto una borraccia di salvia di acqua pulita dietro uno zaino, che neanche ci arrivo facilmente, uguale, ce l'ho, punto. Prima di passare all'ultima carrellata di cose, di equipaggiamento da trail running, vi chiedo, faccio una piccola parentesi. Se questo podcast vi piace, se facciamo un esperimento, invece di metterlo alla fine lo mettiamo adesso, vi piace, vi interessa, iscrivetevi con la vostra applicazione di podcast preferita, che sia Spreaker, che sia Google Podcast. A breve dovrei riuscire a mettere podcast su iTunes, quindi su Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket, ce ne sono valanghe. Iscrivetevi e condividete questo podcast. Seconda cosa che vi chiedo, pian pianino arrivano, ve ne sono grato, datemi un feedback su questo podcast. Cosa cambiereste? Cosa vi interessa? Cosa vi piacerebbe sentire? Sono qualsiasi tipo di suggerimento, critica o anche insulto, per l'amore del cielo, accetto anche quelli. Non esagerate, ecco, non toccate la famiglia, però sono più che benvenuti e sono molto utili, è un grande regalo che mi fate. E condividetelo, condividetelo a bomba a tutti quelli che pensate che possa interessare. Veramente più persone ascoltano questo podcast, più persone possono dare feedback, più riesco a aggiustare il tiro. Veniamo a noi. Ultima carrellata, gli accessori. E qua c'è lo ci si può sbizzarrire. Partiamo da una cosa essenziale. Essenziale. Non è così tanto essenziale. Ho già in mente un podcast sul sì o no. Il GPS da polso. Fa comodo, sono sincero. Ce ne sono vari modelli, vari prezzi. Si parte dai Decathlon da poco. Si arriva anche a dei top di gamma, Garmin o Suunto da 500-600 euro. Io vi dico, per il trail ci vorrebbe un GPS da polso che permetta di avere l'altimetro. Fa comodo anche il barometro, se è un buon barometro. Non è da fidarsi completamente degli altimetri dei GPS da polso, ogni tanto vanno ricalibrati, ma tanto troverete spesso sul percorso ci sono delle quote conosciute e tanti li potete calibrare lungo il percorso. Riduciamo il coso, la Garmin fa fondamentalmente l'Instinct, il Fenix, l'Assunto fa l'Ambit, diciamo come tipi. Però all'inizio io ho iniziato con un GPS da posta 4Runner, un 210 addirittura, roba veramente di anni, anni, anni fa, secoli. All'inizio va benissimo, tanto il GPS vi serve soltanto per registrare il percorso, sapere quanto ci avete messo, avere una traccia da ricordarvi dove siete passati, giusto per il vostro piacere personale. Buona cosa se potete gestire delle ripetute, se iniziate a fare un allenamento un pochino più serio, diciamo, un pochino più strutturato. Se no, altrimenti, diciamo, la base di cronometro e traccia va benissimo. Un buon GPS da polso, diciamo così, per il trail running, c'ha quantomeno l'altimetro barometrico, c'ha la possibilità di fare il trackback, cioè ritornare sui propri passi, avere una navigazione sui propri passi, gestione delle tracce. Gli ultimi addirittura hanno le mappe integrate. Ora non andiamo a cosa. Però insomma, modelli ce n'è una valanga. Io lo considererei come un acquisto almeno all'inizio. Si trovano a tutti i prezzi. Dai 100 euro in su. All'inizio, le prime volte può andare bene anche il cellulare con applicazioni tipo Strava, Runtastic, eccetera. Però vi tenete conto che salendo con le ore l'autonomia del cellulare è quella che è, specie se fatta una registrazione GPS. Io punterei su qualcosa di dedicato quanto prima. Ecco, diciamo, prima cosa comprare un paio di maglietta, un paio di pantaloncini, un paio di scarpe buone, seconda cosa GPS a polso. Torcia frontale, ne abbiamo già parlato. Una mettetevela in conto, anche da poco, però tenete in conto, vi ho già detto un modello che secondo me è un ottimo modello, specie per, diciamo, a un prezzo più che onesto e la pezza che ti ricorda, diciamo, senza troppi fronzoli, troppe cose aggiuntive e con una buona autonomia e un buon fascio luminoso, quello che è importante. Un kit di soccorso può far comodo, specie se siete da soli, se siete o in gruppo e siete molto lontano dai centri di civiltà umana. Banalmente, io mi porto dietro una coperta di d'emergenza, fa sempre comodo, una banda, un cerotto di quei elastici per le fasciature, dovessi farmi male, qualche cerotto e poco altro. Nel senso, non serve grandi cose. Medicinali. Ora, se siete allergici alle punture d'ape, eccetera, sì. Portarsi a prescindere degli antinfiammatori da usare in corsa, so che c'è chi lo fa. Però nel trail running, come nella corsa, il corpo è già sotto sforzo. Gli antinfiammatori come i FANS, i cosiddetti FANS, Loki, eccetera, eccetera, sì, fanno antinfiammatorio, però vanno a pesare sul corpo. Andare a usare delle medicine del genere su un corpo che è già sotto stress non mi sembra una cosa tanto furba, se non per emergenze, ma un'emergenza di che serve un medicinale, obiettivamente 9 su 10 state chiamando soccorso, ecco, nel senso. Alimentazione. Qui c'è tutto il mondo. Ci sono gel di vario tipo, vario genere, con caffeina, senza caffeina, con maltodestrina, eccetera. Ci sono le barrette. C'è chi si porta le cose fatte in casa. Io solitamente mi porto dietro dei gel. Se vado sul lungo lungo, qualche barretta, perché magari piglia fame. Se so che mi mangio fuori, mi porto i miei panini, panina all'assidio, che sono due fette di pane integrale, quello Coop, per capirci, pan bauletto, una fetta di prosciutto, due sottilette e un filo d'olio. E questo è, me ne porto due, sono seconda dieta zona, quattro blocchi, è una cosa che si riesce a mangiare piccolina, si digerisce immediatamente perché prendo il prosciutto degrassato e le sottilette senza lattosio e vi portate dietro il pranzo. Sui lunghi 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 mi porto dietro queste cose qua. Può far comodo un po' di parmigiano, però questo diciamo sono più cose sui lunghi. Solitamente vi portate dietro due gel o due barrette, dipende cosa riuscite, cosa vi trovate meglio. Quello che vi consiglio è sperimentate, provate. Per il resto varie ed eventuali, vedete voi, ecco cosa vi portate, cosa. Ultimo punto, e questo è sempre da tenere da conto, occhio al peso. Qualsiasi cosa vi portate in più è peso che vi portate addosso. 9 su 10 non potete lasciarlo in giro e ve lo dovete portare fino alla fine. Correre con... già correte con lo zaino idrico che ci mettete l'acqua, che ci mettete la giacca, che ci mettete i gel, che ci mettete la macchina fotografica, l'action cam, che ci mettete il telefono. Io parto quando vado a fare lunghi, vado via con un power bank perché il telefono non mi regge tantissima batteria, quindi devo portarmi anche una batteria in più. Si fa presto a mettere i chili sulla schiena. 2, 3, 4 kg. Non esagerate perché poi ve li portate sulla schiena. Anche che un litro ce l'avete davanti, comunque altri 2 kg ce l'avete dietro. Non esagerate con il peso, tenete d'occhio, non vi chiedo di pesare non vi dico di pesare le cose, però di avere un attimo un occhio di riguardo. Discorso diverso è per le gare. Ci sono gare in cui pesano anche lo zaino idrico e c'è del materiale obbligatorio. Diciamo, questa è un'introduzione su quello che è l'equipaggiamento di un trailer che si va a fare dei giri. Se fate delle gare, prima cosa da guardare sul regolamento i materiali obbligatori e attenervi a quello come base. Poi il resto varie ed eventuali. Detto questo, le cosiddette call to action, le cose da fare, ve le ho già dette prima. Volevo ringraziare Marco Puttelli, l'abbiamo già ringraziato la puntata scorsa. In questo caso Stefano 2.0 che mi ha inserito su ascoltare podcast, il suo podcast da se siete nuovi, il podcast è una cosa molto simpatica. Praticamente è un ascoltatore di podcast che racconta la sua esperienza da ascoltatore di podcast. Vale la pena ascoltarlo, andatevelo a sentire. Ci sono. A parte che fa scompisciare, però poi è molto simpatico, molto interessante comunque. E grazie Stefano, mi ha citato sul suo podcast. Detto questo, al solito, condividete, iscrivetevi al podcast, iscrivetevi al canale Telegram dove ci sono tutti i contenuti aggiuntivi. Metto su ogni settimana, ogni lunedì martedì metto le gare del fine settimana, gli articoli che trovo in giro, quotidiani, Spirito Trail, City di Trail, eccetera, tutto quello che è il trail in Italia. Diciamo è un po' i contenuti extra, diciamo così. E per il resto, ragazzi, buone corse e buona giornata. Grazie dell'ascolto di questi. Una bella puntata, bella lunga, è venuta fuori 31 minuti. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.